Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La missione Dazi entra nel vivo. Il consigliere federale Parmenin in viaggio verso Washington per incontrare il segretario americano al commercio Greer. Negli Stati Uniti intanto è finito il più lungo shutdown di sempre ed è riesploso il caso Epstein. Nuove email su Trump riaccendono lo scontro politico. Giornata informativa sull'esercito obbligatoria anche per le donne. La proposta del Consiglio federale divide le opinioni di due politiche a confronto. E per lo sport è finita la striscia positiva del Lugano Hockey. Dopo 6 vittorie consecutive, bianconeri battuti a Langnau 3-0. Cominciamo dunque dagli Stati Uniti, dove si sta dirigendo, lo ha confermato un portavoce, l'aereo del Consiglio federale, a bordo il ministro dell'economia Parmenin e la segretaria di Stato all'economia Budliger Artieda. Parmenin oggi dovrebbe incontrare il rappresentante al commercio statunitense Greer. Il tema naturalmente è quello dei dazi americani sui prodotti svizzeri, che da agosto sono come noto al 39% e che Berna sta tentando di ridurre. L'impressione è che qualcosa si stia muovendo dopo che c'è stata la visita alla Casa Bianca la scorsa settimana di 6 imprenditori di aziende svizzere, dopo che 2 giorni fa lo stesso presidente Trump aveva confermato che i dazi per la Svizzera potrebbero venire ritoccati verso il basso. Di quanto non si sa, l'agenzia Bloomberg ha riferito che potrebbero essere ridotti al 15%, il che significherebbe portarli al livello dei paesi dell'Unione Europea. Vedremo quindi se questa missione porterà a sviluppi importanti. Negli Stati Uniti intanto il presidente Trump ha firmato poco fa la legge di bilancio mettendo fine allo shutdown più lungo della storia, la paralisi delle attività governative non essenziali durata ben 43 giorni. Decisivo è stato il superamento dello stallo e questo è stato reso possibile dalla decisione domenica di 8 senatori democratici di votare insieme alla maggioranza repubblicana. Alla Camera questa maggioranza ha retto, la legge di bilancio è passata oggi con 222 voti favorevoli e 209 contrari. Il testo approvato prevede il finanziamento temporaneo del governo fino al prossimo 30 gennaio. Stati Uniti, dove a tenere banco però sono soprattutto le ultime rivelazioni sul caso Epstein. Il nome di Donald Trump appare infatti in 3 email scritte da Jeffrey Epstein e rese pubbliche ieri dai deputati democratici alla Camera, dalle quali si evince che Trump non soltanto era al corrente dei traffici sessuali del miliardario pedofilo morto suicida in carcere nel 2019, ma che avrebbe anche incontrato una delle sue vittime. Da Washington sentiamo il nostro corrispondente Andrea Bosti.
3 email scritte da Jeffrey Epstein in tempi diversi nel 2011, 2015 e 2019, ma con un comune denominatore. Nelle comunicazioni rimaste finora segretate spunta il nome di Donald Trump. Nella mail dell'aprile 2011 indirizzata all'ex fidanzata e complice Ghislaine Maxwell, Epstein scrive che Trump avrebbe trascorso alcune ore a casa sua con una delle sue vittime, poi identificata con Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Epstein morta suicida la scorsa primavera. E così sale la pressione sul Dipartimento di Giustizia affinché renda finalmente pubblici tutti i documenti sul caso Epstein, dopo che a inizio giugno la procuratrice generale Pam Bondi aveva frettolosamente cercato di chiudere una volta per tutte la vicenda.
The president right now today could release the Epstein files.
Se lo volesse, Donald Trump potrebbe fare pubblicare oggi tutto il materiale, ha commentato il deputato della California Robert Garcia. Se non lo fai perché la Casa Bianca vuole insabbiare la vicenda. La Casa Bianca da parte sua respinge le insinuazioni e contrattacca.
This is another distraction campaign by the Democrats.
È tutta una strategia dei democratici per deviare l'attenzione dopo che hanno perso lo shutdown, ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt. Queste nuove email non provano assolutamente nulla. Al contrario, confermano la piena innocenza del presidente.
These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong.
Nel suo libro di memorie postumo Nobody's Girl, pubblicato in estate, Virginia Giuffre nega di avere mai avuto rapporti inopportuni con Donald Trump. Ma non sono soltanto i democratici a fare pressione sull'amministrazione. Grazie al sostegno di 4 repubblicani sono ormai 218 i deputati che hanno firmato una petizione che chiede la pubblicazione di tutti i files sul caso Epstein. Secondo lo speaker Mike Johnson, un voto alla Camera dei rappresentanti potrebbe avvenire già la settimana prossima.
Cresce la tensione nelle coste del Venezuela tra Stati Uniti e il governo di Maduro. Nel paese latinoamericano è scattata la più grande mobilitazione militare dalla crisi del 2019 per i timori di attacchi nelle prossime ore a basi militari e aeroporti. Anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è detto preoccupato per quello che potrebbe succedere e ha lanciato un appello per il dialogo. Gli aggiornamenti con la nostra collaboratrice Maria Zuppello.
Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha dato il via al piano Indipendenza 200, un'operazione per garantire la sovranità e l'integrità territoriale del suo paese di fronte a quello che è definito l'imperialismo statunitense nei Caraibi. Per questo ha attivato i comandi di difesa integrale, composti da cittadini, personale militare e funzionari pubblici. Se ci toccherà come Repubblica e come popolo ricorrere alla lotta armata per difenderci, saremo pronti a vincere e a trionfare, con patriottismo e coraggio, ha dichiarato Maduro. Da giorni la TV di Stato venezuelana mostra esercitazioni militari in tutto il paese. Intanto Washington ha annunciato che è arrivata nel Mar dei Caraibi la Gerald Ford, la più grande portaerei del mondo, oltre a 15.000 uomini, con la motivazione ufficiale di contrastare il narcotraffico nella regione. Quanto alla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha parlato di ore decisive per il suo paese, ma anche di una possibile transizione pacifica.
Oggi il Venezuela è sulla soglia della libertà. Sappiamo che i giorni che verranno saranno molto difficili, ma non ci spaventa più ciò che gli altri considerano impossibile, perché abbiamo dimostrato che con convinzione e determinazione l'impossibile diventa possibile.
E mentre continuano gli attacchi statunitensi contro imbarcazioni nel Mar dei Caraibi, accusate di trasportare droga, ieri sera il segretario di Stato Marco Rubio ha smentito la notizia della sospensione della condivisione di intelligence sui Caraibi da parte del Regno Unito.
In Medio Oriente è ora dove si moltiplicano le proteste e le condanne per le violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania, in netto aumento in questo anno 2025. L'ultimo raid è di ieri, con gravi danni e feriti. Michele Giorgio.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è detto preoccupato per le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, che ha avvertito potrebbero minare gli sforzi per consolidare il cessate il fuoco a Gaza, e la condanna dei coloni è giunta anche dal presidente israeliano Isaac Herzog. Però dei quattro israeliani arrestati ieri solo uno è ancora detenuto, eppure, lo mostrano chiaramente i video che circolano sui social, erano decine i coloni che a Beit Lid, tra Nablus e Tulkarem, hanno dato fuoco a camion, automobili, campi coltivati, magazzini ed una fabbrica, in un attacco ampio che ha lasciato dietro di sé alcuni feriti. La decisione della polizia di rilasciare gli arrestati ha scatenato l'ira del capo di Stato Maggiore Al-Zamir, ma la sua voce è rimasta isolata in un clima di impunità che sembra consolidarsi. Secondo le Nazioni Unite, solo nel mese di ottobre si sono contati 264 attacchi contro i palestinesi. Dall'inizio dell'anno hanno già superato quota 700 ed alcuni hanno visto anche omicidi. Tuttavia, riferisce la TV israeliana Canale 12, il numero di indagini della polizia sulla violenza contro i palestinesi è diminuito in tre anni del 73%, periodo che coincide con il mandato del ministro della sicurezza e leader di estrema destra Itamar Ben-Gvir, egli stesso un colono. Quest'anno la polizia ha avviato solo 60 indagini rispetto alle 235 del 2023. Solo un numero esiguo di queste ha portato ad incriminazioni. I palestinesi, da parte loro, accusano esercito e polizia di Israele di intervenire solo in rari casi per fermare i coloni.
Rendere obbligatoria la giornata informativa sull'esercito anche per le donne. La proposta avanzata ieri dal Consiglio federale, che potrebbe diventare realtà dal 2030, divide. Da un lato viene salutata con favore e considerata un'opportunità per le giovani, dall'altro c'è chi ritiene che ci siano altri cambiamenti da fare prima di compiere questo passo. Riassume le posizioni Emanuele Ferrari.
Due donne, due posizioni.
Ich finde das sehr gut.
Così Andrea Gmür-Schönenberger, consigliere agli stati del centro ai microfoni di SRF. Sul fronte opposto, Tamara Funiciello.
Non penso che sia una buona idea.
Consigliera nazionale socialista che così spiega la sua posizione.
Più del 90% delle donne che vanno al militare al momento hanno detto in un'analisi dell'anno passato che vivono delle violenze sessuali e non si è fatto abbastanza per evitare che ciò succeda.
Die Armee ist ein sicherer Ort für Frauen.
Un luogo sicuro invece, stando a Kmür. Inoltre l'introduzione di questo obbligo, continua la lucernese, è da considerarsi come un passo nella giusta direzione per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, dato che la parità però ancora non è realtà.
Die Zeit ist noch nicht reif dazu.
I tempi per l'introduzione dell'obbligo del servizio militare non sono ancora maturi, aggiunge Kmür, anche lo vede però come possibile traguardo futuro. Forti dubbi li nutre invece Funiciello.
L'ultima volta che abbiamo parlato di questo argomento, in effetti abbiamo alzato l'età di pensionamento delle donne di un anno, ci hanno promesso che poi si faranno degli altri passi verso la parità, non sono stati fatti, le donne non guadagnano ancora lo stesso salario per lo stesso lavoro.
Mehr Frauen in der Armee helfen da ganz klar.
Un numero più alto di donne nell'esercito può solo che essere d'aiuto. Che ancora ci siano delle migliorie da fare, Andrea Kmür non lo nega. Di fatto si tratta di raggiungere almeno il traguardo del 10% degli effettivi fissato dall'ex consigliera federale Viola Amherd. Attualmente le donne sono il 2,3%.
Le donne fanno bene all'esercito, sì forse, ma l'esercito fa bene alle donne? Io non penso, quindi se l'esercito non farà bene alle donne, le donne non verranno. Molto semplice.
Così conclude Tamara Funiciello.
E l'altra notizia che riguarda la protezione della popolazione è che il Consiglio federale ha deciso di innalzare l'età in cui termina l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile, dai 36 ai 40 anni, ma durata 14 anni e giorni di servizio 245 rimarranno così, insomma, come sono. Chi è già stato prosciolto dal servizio quindi non verrà richiamato. Francesca Calcagno.
Sul corto termine quindi cambia poco, perché in Ticino fino a fine anno è in vigore una norma transitoria che permette di impiegare i militi fino a 40 anni di età. Chi ha ricevuto la lettera di fine servizio quindi non verrà richiamato. Ryan Pedeville è il capo della sezione ticinese del militare della protezione della popolazione.
È corretto, e infatti per questo motivo sono già stati informati tutti i militi che saranno prosciolti e la comunicazione del Consiglio federale non dovrà essere fuorviante, nel senso che non dovranno essere richiamati in servizio in futuro fino al raggiungimento dei 40 anni d'età.
La nuova misura quindi riguarda soprattutto chi si è naturalizzato tardi, che dall'anno prossimo avrà tempo fino a 40 anni per terminare 14 anni di servizio e 245 giorni. L'estensione dell'obbligo di prestare servizio quindi non avrà un impatto immediato sul calo di effettivi previsti in Ticino. Che 2026 vi aspettate?
Un 2026 in cui dovremmo ben fare i calcoli con quanto riguarda le formazioni che saranno in servizio durante tutto l'anno, in maniera tale che siano ben distribuite e pronte a comunque intervenire nel caso in cui ci fosse necessità. È chiaro che questa riduzione drastica, che porta da oltre 4.000 effettivi nel Canton Ticino a circa 2.300-2.400, ha delle conseguenze nel caso in cui ci fosse veramente un evento di grandi dimensioni. Basti pensare a quello che abbiamo fatto durante la fase Covid, la vaccinazione o per l'Ucraina.
Spesso per far fronte agli impegni diversi consorzi di protezione civile impiegano lo stesso milite per un numero superiore di giorni in un anno rispetto al passato.
Dal 2026 la divisa delle forze di polizia latine, tra cui il Ticino, cambierà e gli agenti saranno anche più identificabili grazie al numero di matricola presente sulla propria divisa. La novità rientra nel progetto nazionale di standardizzazione CEP, che introdurrà un'uniforme unica per tutte le polizie cantonali svizzere. In Ticino il cambio avverrà in un'unica fase nell'autunno 2026. Giulio Rezzonico ha intervistato la capitana della polizia cantonale, Bernadette Rüegsegger.
Abbiamo la fortuna che siamo riusciti a concentrare tutti gli acquisti sul 2026 e nell'autunno 2026 riusciremo a distribuire a tutti i 1130 agenti il loro pacchetto individuale e faremo un cambiamento poi tutti insieme, quindi non ci saranno ibridi in giro, tutti in un colpo.
Qual è stato il primo impatto, l'accoglienza insomma, di queste nuove divise da parte del Corpo della Polizia Ticinese?
A me è sembrato positivo perché abbiamo fatto una grande azione per prendere le misure. Tutti i 1130 sono passati dalla logistica al mese di maggio e giugno. C'è la linea uomo, linea donna e soprattutto dalle donne ho sentito commenti positivi che sono meno stoffose perché sono ciancrate e sono più modelli, lungo, corto, grande, piccolo. Per adesso l'ho sentita positiva, diciamo.
Tra le novità poi c'è quella del numero matricola che sarà presente su queste nuove divise. Un modo per identificare la gente senza però compromettere la sua privacy, corretto?
Esatto, è cosa richiesta dalla giurisprudenza, che l'agente di polizia sia riconoscibile quando è fuori sul terreno e negli interventi. E non chiede il nome, però la riconoscibilità, e quindi si è deciso di mettere il numero di matricola. Se deve essere stabilito chi ha eseguito un certo impiego, senza però rischiare di esporlo troppo.
E con questo è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, nel frattempo vi lascio allo sport.